Buonasera a tutti, Shukra Botai. Mi scuso se mi siedo, ma ho dei libri, quindi è più facile parlare da qua. Mi scuso con i miei maestri se parlo prima di loro, ma devo scappare a una mishmara. E a proposito, avevo visto nella locandina che c'era scritto Rav Rashid, aveva scritto Rav anche per me. Io gli ho scritto: non sono un Rav, ma al massimo, come dice mia figlia, un dottore della pancia. E anche, diciamo, i migliori gastroenterologi però delle volte non riescono a far passare dei mal di pancia particolari, che sono i mal di pancia che vengono ai genitori per i figli, e in particolare magari alle mamme quando crescono i bambini e diventano ragazzi e cominciano i mal di pancia, ma quelli è difficile farli passare, e a volte pure quando i genitori invecchiano e da figli ci vengono i mal di pancia per i genitori che crescono. E a proposito di genitori e figli, volevo raccontare la storia brevemente di una signora bellissima e sensibile e dolce, affettuosa, che aveva tre figli. Uno molto serio, responsabile, introverso, orgoglioso e sensibile. Poi ce n'aveva un'altra, una femmina, invece impetuosa, estroversa, euforica, vivace e socievole. E poi c'è un altro, l'ultimo più piccolo, iperattivo, iperdinamico, allegro, diciamo un po' voglio dire irascibile. E che si piega ma non si rompe, o meglio qualcosa si rompe però si ripara. A parte gli scherzi, volevo parlare a proposito di mamme e figli di una mamma che ha accennato prima da disegni, che è appunto Rivka. Allora, Rivka aveva o no il diritto di aiutare Jacob a prendere la Berakà di suo fratello? E era giusto che Rivka ideasse tutto un piano per spingere Jacob a attuarlo? Allora, se Rebecca aveva questo piano per fargli prendere la primogenitura di suo fratello, aveva sicuramente due motivi. Il primo è che sapeva che Jacob e non Esaù avrebbe portato avanti il patto di Abramo. E lo sapeva per due ragioni: perché Kadosh Baruch Hu stesso gliel'aveva detto, dentro la tua pancia, dentro il tuo grembo ci sono due nazioni, e poi gli dice verrà Yavon Zahir, cioè il più grande servirà il più giovane. Quindi il più grande era Esav, era chiaro che evidentemente Esav doveva essere secondario a Jacob. Poi li ha visti crescere comunque questa mamma, e quindi si è resa conto che Esaù era cacciatore, violento, impetuoso, impulsivo, superficiale, aveva venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie. Quindi la mamma dice: ma questo che gli importa della Berakà, di continuare queste storie di famiglia, del patto di Abraham? In fondo la do a Jacob, è giusto che la prenda Jacob, perché quello sarà quello che porta avanti la benedizione della famiglia. E inoltre la madre vede che Esaù sposa un ittita, e quindi dà dolore alla madre e al padre, quindi fa delle cose che con la famiglia non ci stanno tanto, e questa Berakà la madre dice: secondo me la deve prendere Jacob. E quindi fa di tutto, organizza questo piano, spinge Jacob a prendere la Berakà che spettava Esaù. Tra l'altro, forse Yitzchak era un po' vecchio, dice: mio marito è vecchio, evidentemente non è più in grado tanto di capire come stanno le cose, non ha capito bene come sono cresciuti questi figli in questa fase della sua vita. Quindi, se preferisce Esav, evidentemente si è sbagliato, perché invecchiando non ha la lucidità per capire a chi deve dare la Berakà, e quindi lei si muove. Quindi è una donna fondamentale, come ha detto Rav, che cambia la storia del popolo ebraico, fa la scelta di sostituire il figlio e far dare la Berakà a lui. La domanda è questa l'unica interpretazione? È questa l'unica chiave di lettura di questa storia? Allora, c'è una letteratura critica su questo, E ci sono tante fonti, c'è Bereshit Rabbah, Malkut Reuveni, c'è Midrash Nehelam, Rabbi Eliezer Ashkenazi, che interpretano questa storia e il comportamento di Rivka in maniera più critica e dicono che non è questa l'unica chiave di lettura e che forse Rivka ha proprio sbagliato, ha fatto un errore, la madre si è sbagliata. E perché si è sbagliata? Perché se uno legge il testo della Parashà di Toledot, ad un certo punto capite bene le emozioni che ci stanno là quando arriva Esaù e Yitzchak ha appena dato la Berakà a suo fratello Yaakov e gli dice subito appena entra Esaù nella tenda, dice: chi sei tu? Dice: ma come, sono tuo figlio primogenito Esaù. E allora Yitzchak si sente colpito da questa cosa, dice: oddio, e anche io ho dato la Berakà adesso io. E dice: ma allora chi era che stava con me, che mi ha portato da mangiare, che ha portato la cacciagione, ha fatto... E io pure l'ho benedetto. Quando ha sentito questa cosa Esaù e ascoltato le parole del padre, fa un urlo di dolore, è colpito Esaù, quindi ci è rimasto proprio male, quindi evidentemente ci teneva a questa cosa, aveva fatto quello che doveva fare. Il padre gli ha chiesto: vammi a portare da mangiare. Lui è andato, ha cacciato, torna indietro, e quando il padre dice: no, guarda che io l'ho già data, e lui fa un urlo, sta male. Quindi la Torah ci trasmette un'emozione forte di questo Esaù, che malgrado l'abbiamo sempre immaginato come malvagio, ci sta male. E a un certo punto dice, quello che dice, non è che aggredisce il fratello, la prima sua reazione non è quella di aggredire il fratello, dice al padre: benedici pure me. Cioè non è che comincia a fare una polemica, dice al padre: benedici pure me. E il padre gli dice: guarda che è venuto tuo fratello, Benirma, ricordatevi questa parola, Mirma, che vuol dire è venuto con l'inganno, e si è preso la tua Berakà. Allora a quel punto Esaù dice: questo già, ma ecco perché si chiama Yaakov, perché già mi ha soffrantato due volte, insomma. E il testo va avanti là, quindi ci trasmette un'emozione, quindi là la storia non è andata proprio così facilmente. Esaù ha avuto un dolore in quel momento, e anche Yitzchak, una persona anziana che voleva la Berakà a lui, si è sentito giocato da un altro figlio. E a questo punto pensate alle conseguenze che ci sono state. Yaakov scappa da casa perché ha paura che il fratello lo uccida, rimane 20 anni fuori da casa sua, fuori, lontano dalla madre, lontano dal padre, lontano da casa sua, scappa via. E c'è anche una continua tensione tra i fratelli, perché quando va avanti la storia di Yaakov si sente questa tensione tra i vari figli che lui ha con Lea, con Rachel, con Zilpa. I fratelli cominciano ad avere una tensione anche tra di loro. Ma fa anche un'altra cosa a un certo punto. Lui, intanto anche lui, suo figlio, quando lo perde, Yosef sta via 20 anni da casa. Quindi anche lui, in qualche modo, quello che ha, diciamo, la conseguenza di quello che ha fatto, cioè quello di prendere la Berakà, ha fatto sì che lui sia stato 20 anni lontano da casa, e suo figlio sta 20 anni lontano da casa sua. Quindi la conseguenza del suo atto sembra aver avuto una ripercussione simile. Ma c'è anche altro in questo, ci sono anche degli altri riferimenti in quello che lui ha fatto. Yaakov regala la tunica a Yosef, ricorderete quando gli regala la tunica, e la tunica, che è il vestito in qualche modo, che, come diceva Rav, è l'esterno, no? Cioè che fa la madre Rivka quando scambia i fratelli? Gli fa indossare gli abiti di Esaù, e quindi il vestito serve a ingannare qualcuno. Quindi il vestito che la madre fa indossare a Yaakov per fargli sembrare che era Esaù serve a ingannare il padre. I figli di Yaakov, quando tornano che hanno la tunica insanguinata di Yosef, usano il suo vestito per ingannare il padre. E là i maestri dicono: Midda, che neged Midda, tu hai usato un vestito per ingannare tuo padre, anche qua i tuoi figli hanno usato la tunica di tuo figlio per ingannare te. E allora a questo punto la lettura potrebbe essere un'altra, potrebbe essere questa. Quasi finito, pochi minuti ho concluso. E Yitzchak non si era sbagliato, lui voleva dare la Berakà a Esaù che spettava a lui, solo che Rivka è intervenuta e ha invertito quelle Berakot. Ma Esatto, e Yitzchak voleva dare quella berakà a suo figlio, a Esav. E che berakà voleva dargli? Una berakà su cui ci aveva pensato, la berakà che voleva dargli non è quella di Abramo di continuare il patto. La berakà che voleva dargli è quella che gli dice: avrai tutta la parte più importante della terra, quindi la parte con cui lui era un cacciatore, stava fuori a prendere i prodotti della terra, il vino, il grano, e poi gli dice essere servito dalle nazioni, dai tuoi fratelli. È una berakà, ma non è la berakà di Abramo questa. La berakà di Abramo, Yitzchak, la tiene quando manda via suo figlio e dice vatti a cercare una moglie da un'altra parte, non qui, e gli dà la berakà di Abramo là, gli dice qual è la berakà di Abramo? Quella dei figli, di continuare un patto, di essere l'ikalamim, di essere uno che raduna le nazioni dentro di sé, la benedizione dei figli. Quella è la berakà che Yitzchak voleva dare a Jacob, quella era quella che gli voleva dare. Quindi Yitzchak non era tanto rincredinito da vecchio, ma è la madre che è intervenuta in quel momento. E capiamo bene in questa parasha cosa succede, quella che abbiamo letto questa settimana, perché quando si rincontrano Jacob restituisce la berakà a suo fratello. E come la restituisce? Prima di tutto gli manda il bestiame e gli restituisce quello che il padre aveva detto che sarebbe spettato a lui, le cose della terra, il bestiame, i prodotti agricoli, glieli manda. E poi usa un termine, dice anche: quello che io ti ridò è birkati, la mia benedizione, cioè quello che, con cui Dio mi ha benedetto io te lo ridò. E Jacob dice quindi questo è quello che ti spettava. E soprattutto Jacob, sappiamo poi che molti cammini dicono che ha sbagliato a inchinarsi, ma si inchina ed è quello che aveva detto il padre: i tuoi fratelli saranno tuoi servi. È quello che si realizza. È come se lui gli ridesse a un certo punto, dopo tutto il tempo che non si erano visti, gli ridà quello che gli apparteneva, quello che il padre aveva detto che gli sarebbe spettato. Allora, secondo questa lettura, Jacob e Rilka hanno fatto un errore, sicuramente comprensibile, sicuramente perdonabile, ma sicuramente un errore. Secondo questa lettura, la benedizione che Yitzchak doveva dare da Esaù non era quella di Abramo, era quella che spettava lui, era quella di Ismaele. Quindi Yitzchak aveva in mente la giusta berakà e la madre ha invertito quest'ordine con delle conseguenze, e queste conseguenze ce le siamo portate avanti, giuste, sbagliate. Comunque leggiamo la storia anche in un'altra maniera, non c'è un'unica chiave di lettura in tutta questa cosa. Allora, volevo concludere che forse possiamo trarne una morale per la vita, no? Abbiamo parlato dei figli e la domanda era: ma Sieglia, chi ha voluto più bene dei tre? E come mai gli sono venuti tre figli così diversi, no? Ho letto le caratteristiche che erano condivise da tutti quanti, questi tre figli così diversi. Io penso ha voluto bene a tutti e tre nella stessa maniera, ma con... Hai visto, è andata via, perché forse non si vuole che si sia... A tutti e tre nella stessa maniera, e possono venire figli come ognuno di noi, talmente diversi, talmente particolari, da una madre con tante caratteristiche diverse, ma siamo sempre pronti a giudicare noi stessi, noi i nostri figli, a fare gli errori, e invece non ci rendiamo conto che spesso sono delle apparenze, e dietro invece c'è un'altra chiave di lettura, che è quella che noi magari non capiamo o non abbiamo visto. E ecco perché ogni tanto dagli errori si impara, ma solo se ci guardiamo dietro. Allora forse potremmo trarre l'insegnamento che ognuno di noi ha una sua benedizione che gli è stata data dai genitori, e che non dobbiamo cercare quella di nostro fratello perché pensiamo che a un fratello ha dato una berakà diversa dagli altri, ma ognuno c'ha quella che gli appartiene. Sono sicuro che se Elvi a distanza di tempo, forse ci sarebbe stata, avrebbe cambiato la vita di ognuno di voi, anche ognuno di noi, ma ognuno dalla sua manda la sua berakà a ognuno di voi. Grazie.